www.dj.it e la storia continua. Le vie del gusto. Ma quanto è buono il vino con le pere. Le teorie dietetiche elaborate da Ippocrate nel V o IV secolo a.C. e da Galeno nel II dopo Cristo formano ancora la base del sapere divulgato nei numerosissimi trattati che circolano nell'Occidente medievale, diffusi soprattutto a partire dalla fine del XII secolo. I principi chiave di queste teorie attribuivano una natura ad ogni elemento del reale, definita una combinazione di qualità che vedeva l'alternanza di caldo o di freddo con l'umido o il secco. Queste qualità si riferiscono ai quattro elementi fondamentali, aria, acqua, terra e fuoco, in una sorta di rosa dei venti che regola ogni principio del mondo. Ogni cosa possiede così una sua carta di identità. Un uomo, per esempio, nasce caldo e gli anni lo renderanno sempre più freddo. L'estate è calda e l'inverno è freddo. Le regioni settentrionali sono più fredde delle zone mediterranee. Così vale anche per oggi, anche per ogni alimento classificato secondo questa griglia di lettura. Ognuno deve interagire con i cibi cercando l'equilibrio, base della buona salute, e mangiando e bevendo una derrata piuttosto che un'altra, e compie interventi correttivi o conservativi del proprio temperamento. Così si spiega il gesto diffuso in Medioevo, che consiste nel tagliare alcuni vini con acqua per correggere qualità troppo calde. Così gli uomini spiegavano perché d'inverno preferivano il vino puro, mentre d'estate volevano un vino fresco, leggero e più freddo. E sono sempre questi principi da far ritenere che un uomo anziano, come il piovano Arlotto, potesse concedersi di bere vino di maggiore quantità e poco anacquato per correggere il proprio temperamento. Direttamente da questa sensibilità empirica derivano alcune abitudini alimentari, come quella delle pere cotte nel vino, o quella del melone accompagnato con il vino, o il prosciutto, che gioca il ruolo di correttore. Platina, nel suo De onesta voluptate e valetitudine, che è del XV secolo, trattato a mezza strada tra gastronomia e dietetica, riflette bene la concretezza dell'esperienza sensibile. Quanto a me, consento con la natura la quale, dopo che si è mangiato il popone, cioè il melone, è incline a desiderare il vino, e di quello buono, perché è quasi un antidoto contro la frigidità e la crudezza del popone. Un sommelier del XIV secolo. La degustazione di Cisti Fornaio. Cisti è un fornaio, protagonista di una novella del Decamerone, composta dal Boccaccio tra il 1349 e il 51. Nonostante la bassa condizione sociale dettata dal suo mestiere, Cisti riuscirà a dimostrarsi valente uomo d'altissimo animo agli occhi dei nobili uomini di una delegazione che passava quel giorno davanti alla sua bottega. Come? Grazie ai suoi vini, i migliori bianchi e vermigli che in Firenze o nel contado si trovassero. Serviti con garbo e savoir-faire per realizzare il suo piano di distinzione sociale, Cisti vuole invitare i nobili ad assaggiare il suo vino. Ma consapevole delle regole sociali, riesce a fare in modo che siano loro stessi a invitarsi. Mai un vile fornaio si permetterebbe di condividere un bicchiere con i personaggi di nobile corteo. Così Cisti, tutto vestito di bianco immacolato, pone davanti al suo negozio una brocca in stagno di acqua freschissima, un piccolo orcio bolognese, nuovo del suo vino bianco, e due bicchieri che sembravano d'argenti, tanto erano chiari. E comincia a bere sì saporitamente che sarebbe riuscito a fare venire voglia ai morti. Forse il gran caldo, ci racconta il Boccaccio, forse la qualità del vino, oppure il saporito bere di cisti, aveva fatto nascere sul palato degli ambasciatori una sete insaziabile. Il rituale della degustazione di cisti ha funzionato, ed eccoli tutti a invitarsi al suo tavolo. Cisti comincia allora a preparare con cura bicchieri scintillanti e mesce con arte il suo vino con l'acqua fresca. Tutti gli aggettivi del racconto si rifanno alla chiarezza, alla brillantezza, alla pulizia e alla purezza. Una terminologia che rimanda alle qualità ricercate del vino da persone di rango. E in questa occasione il fornaio allontana i servitori dei nobili, riservandosi il privilegio del servizio del vino, un'arte che Cisti pensa di maneggiare meglio di loro. Compagni, tiratevi indietro e lasciate questo servizio fare a me, che io so non meno di me ben mescere che io sappia infornare. E non aspettaste voi di assaggiare gocciola? Mescere, il rituale che consiste nel servire e mescolare. Il vino con acqua occupa in effetti una parte privilegiata del servizio del vino di pregio e viene generalmente affidato a domestici specializzati. Ai signori il vino parve il migliore che essi avessero da gran tempo davanti bevuto. La missione di Cisti è compiuta. E così bene che Cisti strappa l'invito a un magnifico convitto al quale partecipa una parte degli orrevoli cittadini. Però, sempre rispettoso dell'ordine sociale, il fornaio si rifiuta di recarvi e si accontenta di offrire un po' del suo vino alla pregiata mensa. Il vino emerge in questa novella come un efficace marcatore sociale. Cisti e i nobili parlano un linguaggio sociale codificato attraverso il vino, proprio attraverso il suo comportamento alimentare, che mostra di dominare una raffinata cultura del vino. Cisti, fornaio, viene riconosciuto quasi come uno di loro. www.redigio.it e la storia continua.